La storia in podcast di Focus.
Vediamo ora la costruzione delle ferrovie secondarie. Ho accennato nella prima puntata di questo podcast alla realizzazione delle tranvie extraurbane, perché c'era la necessità di raggiungere anche i centri minori, le campagne, alcune piccole città arroccate in collina o in montagna, perché si dovevano estendere i benefici della rete ferroviaria nelle aree periferiche, si potrebbe dire oggi nei borghi, nelle aree interne. Quindi c'è tutto un investimento per portare il treno anche fuori dai grandi itinerari. Perché? Perché chi era allacciato alla rete ferroviaria era in rete, si potrebbe dire, cioè stava in una rete nazionale in cui si poteva circolare con viaggiatori e merci su ferro. Chi era fuori da questi itinerari era rimasto fermo, grosso modo al Medioevo, comunque all'età moderna, con i carri trainati dai buoi e le carrozze a cavalli. Quindi viaggiava molto più lentamente e poteva portare molte meno merci. Quindi, costruita la rete nazionale intorno agli anni 80 del XIX secolo, si comincia a investire sulle ferrovie secondarie, perché i piccoli centri richiedono tutti a gran voce il loro treno, che doveva farli uscire dall'arretratezza. I primi progetti in realtà sono degli anni 70, non ci sono però margini per la costruzione di ulteriori binari, perché lo Stato è in forte deficit. C'è stata la terza guerra all'indipendenza nel 1876, poi la conquista di Roma nel 70. Comunque nel 1873 si ha la costruzione di ferrovie secondarie, con la costruzione di alcune linee ferroviarie nel Veneto e con la formazione di consorzi tra comuni e province per concorrere nelle spese. Cioè lo Stato dava una quota, ma gli enti locali dovevano metterci un'altra quota, perché altrimenti la ferrovia non si poteva fare. Quindi nasce tutto un proliferare di progetti per ferrovie secondarie che dovevano essere cofinanziati dagli enti locali. Nelle biblioteche e negli archivi ci sono decine e decine di progetti, alcuni realizzati ma la maggior parte non realizzati. Erano progetti di massima, qualche volta anche progetti più dettagliati, si potrebbe parlare di progetti definitivi con il linguaggio di oggi. Alcuni trovano sbocco nella costruzione effettiva, altri invece rimangono negli archivi e anche nelle biblioteche. Oggi rappresentano questi progetti delle fonti storiche per vedere quanto era importante il movimento nelle aree interne. Questa battaglia per la costruzione delle ferrovie secondarie va avanti a lungo, e peraltro va ricordato che a un certo punto si promulga una sorta di legge organica sulla costruzione di ferrovie secondarie, che è la legge Baccarini del luglio 1870, prende il nome dal ministro dei lavori pubblici Alfredo Baccarini. Ecco, qui dal 1879 si dà una sorta di razionalizzazione a questa costruzione di ferrovie, che erano divise in quattro categorie. Le categorie maggiori erano le cosiddette ferrovie complementari, erano pagate direttamente dallo Stato. Qualche esempio: la ferrovia da Novara a Appino sul Lago Maggiore, che era legata a progetti di ferrovie internazionali, la Terni-Rieti-L'Aquila, diciamo binario nord-sud nella parte centrale dell'Italia, la Campobasso-Benevento, la Reggio Calabria Paola Castro Cucco, cioè praticamente la Tirrenica della Calabria. Queste erano ferrovie che venivano pagate interamente dallo Stato, perché erano complementari alla rete già fatta fino allora. Poi c'erano altre categorie che invece dovevano essere cofinanziate dagli enti locali, sempre di più man mano che decresceva l'importanza nazionale della ferrovia. Erano 19 quelle di seconda categoria e 36 quelle di terza categoria. Infine erano previsti alcuni chilometri, 1530 per l'esattezza, di ferrovie secondarie che non erano individuate nella legge, ma erano chilometri liberi purché le province e i comuni ne provassero l'utilità e si impegnassero anche a contribuire nelle spese, naturalmente perché avessero i mezzi per contribuire nelle spese. Infatti dovevano pagare i 0,4 del costo. Perché avevano lasciato i chilometri liberi? Perché la pressione politica dei vari deputati e degli enti locali era così forte che se non ci fosse stata questa possibilità di chilometri liberi, i deputati avrebbero bloccato il provvedimento di legge se non era prevista la costruzione di ferrovie nel loro territorio, perché i loro territori volevano assolutamente la ferrovia come ingresso nella civiltà industriale, nella civiltà del XIX secolo. Quindi c'era questa fame di strade ferrate in giro per la penisola che portò a progettare tanti itinerari per circa 6.500 km, che erano molti di più dei 1.530 previsti nella legge. Negli anni successivi si interviene di nuovo con altri provvedimenti che autorizzano ulteriori ferrovie secondarie perché il tema era ancora molto sentito. Quindi alcune ferrovie nascono dopo gli anni 80 della legge del 1979, fa riferimento al decennio successivo, ma alcune nascono dopo e portano il beneficio del binario anche nelle aree più interne. Quando si estende questa rete, un po' con le ferrovie, un po' con le tranvie extraurbane, perché c'erano anche i tram extraurbani, non lo conosciamo più, ma dalle città, tra le città principali, si diramava una rete di tranvie extraurbane che portavano sia i viaggiatori sia le merci e che furono molto importanti per estendere i benefici del treno nelle aree interne. Quindi queste ferrovie, che peraltro nelle regioni più montuose, forse anche più povere, per esempio la Lucania, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, vengono finanziate in toto dallo Stato e portano per esempio alla realizzazione delle ferrovie complementari sarde a scartamento ridotto di 950 mm, perché lo scartamento ordinario è 1445, quindi è un binario più stretto che consentiva di limitare i ponti e le gallerie, cioè le opere più costose, ma comunque di portare il treno nelle aree interne. Ho citato le ferrovie complementari sarde, ma c'era una fitta rete di ferrovie a scartamento ridotto anche in Sicilia, dove non c'è più niente, mentre in Calabria e in Basilicata e Puglia c'erano le ferrovie calabro-lucane, che oggi sono divise in Appulo-Lucane e Ferrovie della Calabria. Ecco qui alcuni binari stretti, come le chiamavano all'epoca, cioè queste ferrovie a scartamento ridotto di 950 mm, ci sono ancora sia in Calabria che in Basilicata, anzi in Basilicata portano il treno fino a Matera a scartamento ridotto. Quindi queste ferrovie, che furono importantissime, sono state poi in gran parte chiuse più avanti, ma in quel momento erano fondamentali per estendere appunto i benefici della rete di trasporti nelle aree interne. Quindi c'è tutto un proliferare di binari che va avanti poi fino agli anni 30, perché anche quando arriva l'automobile dagli anni 90, soprattutto nel primo decennio, secondo del Novecento, e quando arriva l'automobile arrivano anche i pullman, arrivano i camion, e la ferrovia rimane comunque fondamentale per almeno fino agli anni 30, perché è a quel punto che la diffusione dei camion e la diffusione dei pullman, poi successivamente anche delle automobili, agli anni 50, e soltanto a quel momento diciamo che arriverà il predominio della gomma sulla rotaia. Naturalmente queste ferrovie non è che siano diventate inutili, è che sono state ritenute inutili dalla mentalità comune, cosa che è successa in maniera abbastanza drastica in Italia, commettendo errori imperdonabili, tipo la chiusura della ferrovia delle Dolomiti tra Calalzo di Cadore, Cortina e Dobbiaco, oppure la Spoleto-Norcia, oppure la ferrovia che va da Pesaro a Urbino con diramazione a Fano dall'Adriatica. C'è una serie di ferrovie che non andavano assolutamente chiuse, ma che si sono chiuse per eccedendo in un giudizio negativo sul treno, perché si pensava che tutti dovessero andare con l'automobile. Naturalmente alcuni rami minori, a partire dalle ferrovie a a scartamento ridotto e dalle tranvie extraurbane, a un certo punto diventano lente rispetto ai pullman, e quindi si decide di strappare i binari dalle strade e anche dal togliere i binari dalle ferrovie, spesso per farci passare le automobili. In alcuni casi il treno, con la circolazione dei pullman e dei camion, era diventato un po' anacronistico, in altri invece avrebbe potuto assolutamente essere recuperato, dando peraltro un valore turistico a queste ferrovie che ce l'avevano, ma che in Italia non si riuscì a cogliere, nonostante all'estero facessero di terra, oppure in Svizzera con i treni panoramici.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.